Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Maria dal nostro stand qui alla Fiera di Rimini, dove è in corso il meeting per l'amicizia tra i popoli, incentrato, come vi abbiamo detto, sul tema di che è mancanza, questa mancanza, cuore che a un tratto ne sei pieno. Lo stiamo vedendo in varie sfaccettature, anche sia vedendo dove può arrivare la mancanza che sente il cuore umano, sia soprattutto vedendo che quando il cuore è pieno, quando il cuore non si accontenta di quelle grandi domande, continua a porre quelle grandi domande di cui parlava Papa Francesco nel messaggio inviato al meeting, persino situazioni umanamente tragiche possono ridiventare fonte di speranza, sia per chi si trova a viverle con tutta la fatica che racconteremo tra poco, e sia per chi poi conosce delle storie attraverso le quali in qualche modo questa speranza diventa contagiosa. Ed è esattamente con questo intento che ora vi parliamo di Marta Bellavista, una ragazza di 27 anni che ha dato veramente testimonianza in una prova durissima. Marta è morta per un tumore a 27 anni nel 2010, e tuttavia ha guidato persino la sua famiglia, come ascolteremo tra poco, veramente verso queste grandi domande e verso quella risposta incarnata che è Gesù Cristo. Ne parliamo con il padre di Marta, Giorgio Bellavista, che è qui con noi in studio, e con Emanuele Polverelli, che ha curato un libro che racconta questa storia, Voglio tutto, edito da Itaca. Ecco, intanto raccontiamo brevemente agli ascoltatori chi è Marta, di chi stiamo parlando. Prego, Polverelli.
Sì, Marta, premetto che il libro è emerso perché sono stati ritrovati tantissimi scritti di Marta che appunto tratteggiano il suo percorso breve ma intensissimo di vita. Marta è nata nell'83, è cresciuta qui a Rimini, Viserba, in una famiglia che viveva una intensa esperienza religiosa. A Milano è arrivata all'università carica di domande, connotazione tipica del suo modo di rapportarsi con le cose, era una vivissima domanda. In tutto, domanda concreta, di felicità, di pienezza. A Milano esplode questa domanda e incontra alcuni amici con cui giocare totalmente la possibilità di una risposta. Dentro l'esperienza cristiana, all'interno della comunità di CL, di Comunione e Liberazione, di cui già faceva parte, ma in particolare con alcuni amici dell'Università Cattolica di Milano, inizia un percorso particolarmente vivo. Diventa un riferimento, senza avere ruoli particolari di responsabilità organizzativi, ma diventa un riferimento per tutta la comunità. Poi nel 2006, nel novembre 2006, affiora una colica che rivela la presenza di un tumore in stato avanzatissimo. Nell'arco di poche settimane viene operata d'urgenza e risulta guarita, misteriosamente guarita. I medici sono sorpresi, c'è nel libro una trascrizione di una telefonata del medico a Giorgio in cui dice: guardi, sto guardando adesso gli esami di sua figlia, non c'è più nulla, non c'è più bisogno neanche della chemioterapia. Qui si apre un percorso importante per Marta, perché lei dirà: nemmeno un miracolo però può rendermi felice. Ritorna alla vita, ma rimane aperta la domanda e la ferita. Vi leggo un passo dal libro in cui lei chiarifica questa cosa che ho appena detto. È un intervento in un'assemblea di universitari con Don Julian Carrón, e dice: ho scoperto che neanche un miracolo può soddisfare il mio cuore. Ho un grandissimo desiderio di essere felice. Ho bisogno di poter riconoscere sempre di più che tutto il desiderio che vivo di essere felice, di essere amata, di pienezza totale, coincide con la volontà di Dio. Perché questo io l'ho vissuto nella mia malattia, mentre in ospedale dovevo essere operata e dopo l'operazione, il mio cuore non ha mai smesso di desiderare di essere felice nel dolore, di desiderare tutto. Ed è successo, ero sorprendentemente contenta e non vedevo l'ora che arrivasse mattino per vedere cosa mi sarebbe accaduto nella giornata. Tutto era sorpresa, è stato possibile, è possibile e non posso più tornare indietro. Ma poi aggiunge, la mia vita adesso più di prima è diventata profondamente drammatica. Ho un desiderio immenso che mi brucia dentro, che mi fa tremare e mi fa chiedere, tu che mi hai ridato la vita una seconda volta, tu che mi hai salvata, cosa vuoi da me? Perché mi hai donato tutto questo? Perché mi fai desiderare tutto così potentemente? Ecco, credo che questo dia bene il tono della intensità della domanda che viveva Marta. Riprende la vita, si laurea, va in Messico perché studia la chiesa dove è contenuto, dove è raccolto il manto della Madonna di Guadalupe, ma 2 anni dopo ritorna il tumore, questa volta risulta dal punto di vista medico invincibile, ma anche qui è un'esplosione di vita attorno a lei. Ecco, questa è la parabola, diciamo così, essenziale negli elementi, no, che Marta ha vissuto. Da una parte questo dolore, dall'altra questa intensità che colpiva tutti.
A questo riguardo vorrei dire questo, che la, chiamiamola, conversione della Marta non è che, diciamo così, si è compiuta nel percorso della malattia. Certo, lì si è compiuta in maniera intensa e si è sempre definita di più. Ma lei fin da piccola aveva questo desiderio immenso di essere voluta bene, questa domanda di felicità l'ha sempre avuta. Tant'è vero che qualsiasi cosa lei viveva non si accontentava di poco, cioè finché non arrivava in fondo alla vicenda non c'era verso di calmarla, insomma, dalle domande banali che hanno i bambini a quelle un pochino più, diciamo così, intense quando ho cominciato a vivere l'età, diciamo così, no? Da giovane.
Ecco, non era una di quei giovani che vanno in pensione. Come
assolutamente, lei era sempre, diciamo così, come dice poi più avanti, c'è scritto anche nel libro, ha sempre vissuto in prima linea su tutto e le sue passioni le ha sempre vissute fino in fondo, tentando di vivere veramente con un gusto che faceva invidia a noi, insomma, no? Passione per il ballo, ad esempio, che l'ha fatto per tanti anni, come anche per le cose belle. Lei era una che gli dicevo sempre, ma beh, insomma, perché ti piacciono le cose belle? Perché le cose belle mi sono date apposta per me e io ne voglio godere, insomma, per cui era sempre proprio molto molto in rapporto con la realtà, non in maniera passiva, ma in maniera decisa. Queste erano le sue connotazioni, per cui questa domanda di bene l'ha sempre espressa nei rapporti con gli amici, con tutti, lei desiderava sempre l'amico, ma poi il percorso della vita, e lei dopo lo dice, quest'altra cosa molto interessante, perché arriverà a dire, non mi bastano gli amici, gli amiconi, io voglio gli amici veri, quelli che mi insegnano a voler bene a Gesù. E questo è venuto fuori pian piano nel tempo, ma era già. Tra l'altro la prima lettera che è sul libro, che inizia, diciamo, il libro, che abbiamo scoperto per caso, no? Nascosto in una busta, in un libro, dentro uno scaffale, quindi proprio per caso l'abbiamo trovata, era del 2003, che lei ancora non stava male. Ma lì la domanda era fortissima, insomma, già dall'inizio, questo desiderio di bene per sé e soprattutto questo desiderio di poter avere sempre di più il rapporto col mistero, insomma, che aveva percepito come senso e significato della sua vita. Questa è una delle cose che ha sempre connotato tutto il suo percorso, insomma.
Mi viene in mente quello che ci diceva proprio qui ieri sera Monsignor Negri sul fatto che la fede è la migliore ermeneutica della realtà, che aiuta a vederla e a viverla in pienezza, e lo vediamo anche in queste vicende, cioè la fede permette di vivere in pienezza anche gli aspetti gioiosi, quotidiani della vita.
Tutto, senza buttare via niente.
Una delle caratteristiche che emerge dagli scritti è proprio questo realismo di Marta. Non c'è nessun elemento sentimentale o spirituale in senso
disincarnato.
La capacità di stare di fronte a tutte le cose chiamandole col loro nome. Su questo, nei dialoghi che ci sono stati per poter preparare il libro, ho presente in particolare Don Pino, Don Stefano Alberto, che continuava a sottolineare questo carattere della Marta, l'ha conosciuto molto bene, è stato un po' riferimento a Milano per lei, e diceva, ma la Marta chiamava le cose col loro nome, la fatica fatica, la malattia malattia, l'amico amico, il non amico non amico, la preferenza preferenza. Quindi non parliamo di una figura appunto che ha un carattere così, con una sorta di aureola o aura, no? Magica o altro. Una ragazza, lo si evince bene dagli scritti, mi permetto di dirlo con Giorgio qui presente, e la cosa è, fa un po', ma emerge veramente chiaramente dagli scritti, e questo è uno delle forze, punti di forza del libro, perché scriveva in una maniera non letteraria, ma diretta, per cui va al cuore anche il suo scritto. Ecco, quel che emerge in maniera chiarissima è proprio questa capacità di vivere le cose in maniera reale, completa.
Beh, anche questa è una bella lezione in un mondo che cambia il linguaggio, cambia le parole, illudendosi di manipolare la realtà, poi.
No, no, assolutamente, sì. Lei non cedeva mai a compromessi su questo. Mi permetto di dire una cosa sulla questione del libro, perché abbiamo così chiesto di poterlo fare e desiderato di poterlo fare, perché noi abbiamo vissuto con lei, per noi è stata una grazia grandissima. Poi, dopo la sua morte, abbiamo scoperto molto di più di quello che avevamo già noi vissuto, percepito con lei, perché abbiamo trovato appunto tutte queste cose che lei minutamente scriveva per non perdere niente. E allora, a quel punto lì, proprio per gratitudine e per, come dire, per la certezza che lei ci ha trasmesso, abbiamo desiderato queste cose condividerle anche con gli altri. Perché la Marta davvero... ma soprattutto, oltre che gratitudine per lei, gratitudine nei confronti del buon Dio, perché il buon Dio non ha permesso che noi, sia io che mia moglie, che gli altri figli, rimanessimo soltanto così colpiti dal dolore, da questa situazione, che pure è una situazione, diciamo, per dire una parola leggera, difficile, perché nessuno vuol perdere le persone che ama, no? E quindi dentro questa cosa qua abbiamo proprio riconosciuto l'abbraccio buono del mistero, che ha avuto compassione di noi, ci è venuto incontro, rivelandosi sempre di più attraverso l'esperienza che ha vissuto la Marta, e quindi rendendoci più certi a noi della sua presenza e del suo abbraccio buono nei nostri confronti. Per cui la gratitudine è per questo. Se oggi siamo più certi di questo, lo dobbiamo anche grazie all'esperienza che la Marta ha vissuto e che ci ha fatto vivere. Cioè, il suo sì ci aiuta noi a essere certi di questo e a dire di sì nel quotidiano.
Avrei una domanda invece su Guadalupe, che era al centro della sua tesi. Marta scriveva: vivo la tesi come un pellegrinaggio.
Esatto, perché, ecco, anche per dire, ritornando al discorso di prima, no, come lei viveva le cose, le tesi che ha fatto sono venute fuori poi sempre facendo riferimento a cose che lei aveva già vissuto in precedenza, perché da bambina sua madre gli raccontava queste storie, no, sulla Madonna di Guadalupe. E quando è stato il momento che doveva preparare la tesi, è tornato fuori lei il desiderio, ricordando tutto quello che gli era stato raccontato, di fare la tesi sul miracolo. Però invece i suoi insegnanti gli hanno suggerito, piuttosto che farla sul miracolo, di farla sulla struttura della Chiesa, perché nessuno ne aveva parlato. E lei ha accettato questa sfida, perché non era una cosa poi semplice andare là senza avere, fra l'altro non c'erano riferimenti, lì sul posto nessuno ne aveva mai parlato, mai scritto, quindi ha dovuto inventarsi tutto. Però proprio lì...
Beh, però era in linea con quello che ci ha detto di voler fare tutto fino in fondo.
Tutto fino in fondo. Lei non... Infatti è proprio questo. E lei lì sul posto, cioè, il Signore ha percepito proprio questo. Infatti una delle cose che lei diceva, che mi colpiva tanto, è che non è importante il posto dove sono. Perché io lì dove sono, in qualsiasi posto sia, anche dall'altra parte del mondo, mi accorgo di Lui presente, che mi accompagna. E quindi lei, a partire da questa, diciamo così, di questa cosa, esperienza che aveva fatto, ha vissuto tutto quel percorso lì, quel mese, è stata là un mese, alla luce di questo. E non solo, tutte le cose che sono successe per lei non sono state la casualità, che uno direbbe, cioè, quello mi ha aiutato, è un caso, no. Lei riconosceva in questo proprio il buon Dio che la stava accompagnando. Per cui l'andare anche tutti i giorni, quando poteva, proprio davanti alla Madonna a pregare, lei dice, ecco, torno a casa, torno da mia madre. E lei viveva proprio questo, insomma.
Sempre... Rimanendo legati al tema mariano, non possiamo non parlare di come Marta pregava l'Angelus.
Sì, ecco, questa è un'altra cosa che mi colpiva tantissimo, perché quando in ospedale, insomma, la mattina io le pregavamo, si diceva l'Angelus, e lei a un certo punto non diceva ecco la serva del Signore, ma diceva ecco mi sono la serva del Signore. E io la prima volta ho detto si sarà sbagliata, poi invece lo diceva tutti i giorni, proprio come atteggiamento, perché lei era completamente affidata e trasmetteva questo nel rapporto con me, con le persone, anche con gli altri pazienti, così. certissima di questo abbraccio e di questo affidamento.
Cioè si era proprio immedesimata in quell'eccomi,
cioè, sì,
pronunciato da Maria, che quindi faceva rivivere Gesù in lei stessa, in pratica. Abbiamo sentito, ne abbiamo parlato anche a proposito di altri, di altre testimonianze ascoltate qui al meeting, alla fine non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, è veramente quello che stiamo ascoltando.
Piccolo aneddoto, quando il prete gli portava la comunione, che stava male, un parecchio, insomma, era, faceva fatica addirittura a muoversi, però quando il sacerdote entrava in camera lei si alzava su dal letto, si metteva a posto, si metteva in ordine perché doveva prendere l'Eucaristia. Trovava la forza di fare questo, che stupiva anche il sacerdote perché non riusciva a capire come facesse, insomma.
Abbiamo, sì,
su questo c'è proprio un'espressione nel libro che chiarifica questo vivi, Cristo che vive in me. Giorgio, tempi finali della malattia, instaura un dialogo con Marta di questo tipo. Marta, chi è Gesù per te? E lei risponde, eccolo, smettila con i ragionamenti, smetti di ragionare. Gesù e io sono tu che mi fai. La cosa più evidente è che siamo oggetto di un amore infinito. Per lei era diventato chiaro quello che ci diceva poi l'abate Lepori ieri sul tema del meeting, che prima della nostra mancanza di Dio c'è uno che desidera noi, c'è uno che ha mancanza di noi e che ci costituisce. Questa percezione era vivissima in lei.
Quindi anche in questo vediamo Dio ci precede.
Come sì, dice come Papa Francesco, sì.
Beh, dunque sta venendo fuori che questa febbre di vivere che animava Marta dall'inizio, dalla nascita, non era venuta meno in una situazione come quella della malattia.
Mai, tanto è vero che quel discorso di cui ha accennato adesso Emanuele, che era stato poi un mese prima della sua morte, mi aveva colpito tantissimo perché proprio lì c'è condensato un po' tutto il percorso di vita e tutta la sua esperienza. Credo che sia il più bel regalo che lei ci ha fatto, no? Oltre a tutto il resto, ma perché poi quella sera io ho sempre chiacchierato con lei, io facevo le notti, mia moglie faceva il giorno, perché la sistemavamo già le notti, era un reparto particolare, e tante volte abbiamo chiacchierato, ma non mi sono mai preso la briga di trascrivere. Quella sera proprio perché io avevo bisogno io di sentirmi dire chi era per lei Gesù, perché avevo bisogno di chiarirlo per me, insomma, no? Quando lei ha cominciato a parlare, io ho messo il telefono di nascosto sul letto e ho cominciato a registrare perché non volevo perdere nulla. E la mattina dopo ho fatto un po' come lei, cioè proprio per non perdere niente anche le battute che avete iniziato me le sono trascritte. Perché lì c'è veramente tutto, diciamo così, il percorso della sua vocazione e la testimonianza di fede più bella per me, che ogni giorno io ascolto e me la vado a rileggere, perché come dicevo prima, non basta averlo visto, non basta averle fatto esperienza della sua presenza nella vita. Io ho bisogno tutti i giorni di fare come lei, cioè di chiedere che riaccada, di domandare, se no me lo scordo.
E questo spiega anche come è nato il libro, perché questo dialogo che Giorgio ha trascritto poi è stato passato a una rivista, la rivista di Comunione e Liberazione, e Tracce, ed è capitato sul tavolo di una dottoressa amica di un nostro amico medico di Cesena, giusto?
Esatto, sì.
E questa ha cercato Giorgio e gli ha detto, fatti conoscere la storia di questa ragazza perché può aiutare i nostri figli a crescere, può aiutare i giovani. Il ritrovamento degli iscritti, hanno poi compiuto un po' la questione, hanno preso contatto con alcuni, con me, abbiamo valutato, ci siamo subito messi in contatto con gli amici più stretti di Marta e è nato il lavoro del libro. Il libro che ha edito appunto Itaca, Voglio Tutto, che sta colpendo tutti, sta colpendo ogni persona che lo legge in una maniera vibrante. È impressionante sia da parte mia che di Giorgio, no? Rilevare ogni tanto, ci sentiamo dire, ma sai, questo qui mi dice questo, quest'altro, ma soprattutto i volti di chi ha letto il libro, che sono pieni non della percezione di una tragedia, come dicevamo prima, ma pieni della percezione di una speranza, sono volti lieti e grati di aver letto queste cose. Peraltro faccio un inciso, oggi al meeting presentiamo il libro con uno di questi amici alle 18.30 al padiglione A3.
Don
quindi.
Stefano Alberto?
No, no. Con Don Francesco Ferrari, che è uno dei protagonisti.
Che era un compagno di studi di Marta, esatto, che poi è diventato sacerdote.
Uno degli amici privilegiati di Marta, sì, che l'ha accompagnato in questo.
Esatto.
Volevo dire solo una cosa su questo, prima di dimenticarmi, che l'altra grande cosa di cui io e mia moglie siamo grati, i miei figli siamo grati proprio a Marta e al mistero che ha voluto questo, che ci ha resi liberi anche dalla paura della morte, nel senso che la sua esperienza ci fa essere sempre più certi dell'abbraccio del buon Dio, certi che ha un disegno buono su di noi, che lo porterà nei modi misteriosi che lui ritiene al compimento, e quindi questo ci libera da un bel peso. E siamo certi che la felicità è possibile e che sarà sempre, insomma, ecco. Non toglie questo, come ribadisco prima, non è niente di magico, ma è un lavoro quotidiano che il Signore chiede, perché la domanda che il Signore ci fa continuamente, mi ami tu, ha bisogno di una risposta nell'istante, non una volta ogni tanto.
No, infatti, e poi è quello che ci ricorda il Papa, si può essere in pace anche con le lacrime e al contrario si può essere disperati anche quando esteriormente tutto, materialmente va tutto bene. Un'ultima domanda, che poi è anche la domanda ultima del cuore dell'uomo. La storia di Marta ci parla non solo del confronto con la malattia, ma anche del confronto con la morte, che oggi viene sempre rimosso. E lei prima mi diceva, Marta ci ha aiutato a far pace con la morte.
Esatto, infatti come dicevo adesso, proprio guardando lei come ha affrontato tutto e come ha vissuto, ci ha fatto far pace su questo. Una delle ultime cose che ha detto, io non ero presente, mi è stata poi riportata, ma che me la porto cara nel cuore, era proprio il grido suo, che era quello di vivere. Lei voleva vivere, fino all'ultimo ha chiesto al buon Dio di poter vivere, chiedendogli un altro miracolo per potersi donare a lui e alle persone che amava per gustare la vita. Però, ha detto, se questo non è possibile, allora ti consegno tutto quello che sono in questo momento. Questa cosa pacifica molto, perché è la certezza, come dicevo prima, di un padre buono a cui posso chiedere tutto e del quale mi fido. E questo non ci fa stare tranquilli, che c'è davvero questo padre.
Bene, ringraziamo Giorgio Bellavista, il padre di Marta, di cui abbiamo appena sentito parlare, augurandovi che questa speranza che emerge sia davvero contagiosa. E ringraziamo anche Emanuele Polverelli, che ha raccolto la storia di Marta nel libro Voglio Tutto, edito da Itaca. Ci sentiamo tra pochissimo, dopo una breve pausa, sempre in diretta su Radio Maria, dal nostro stand al meeting di Rimini.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.